Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Dodici e 46, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati. La prima edizione del GR regionale di Controradio con i servizi a cura della redazione. Apriamo con quello che potremmo definire il giallo dell'attacco hacker alle gallerie degli Uffizi. Questa mattina siamo sobbalzati tutti per le notizie che erano state anticipate dal Corriere della Sera, che parlava appunto di un attacco hacker avvenuto tra fine gennaio e inizio febbraio di quest'anno, che avrebbe colpito i servizi amministrativi delle gallerie degli Uffizi, avrebbe costretto la direzione a chiudere un intero pezzo di Palazzo Pitti, problemi relativi alle password, alle informazioni rubate ed anche delle preoccupazioni per quello che riguardava i depositi alle gallerie degli Uffizi. A metà mattinata la smentita delle gallerie: tutto tranquillo, tutto previsto, tutto sotto controllo, potremmo dire, ma insomma ci racconta tutto in diretta Chiara Briglia, a te la linea.
Sì, Domenico, come dicevi, si tinge di giallo questo attacco hacker di fine gennaio. Secondo quanto riportato stamattina dal Corriere, i ladri che avrebbero chiesto un riscatto si sarebbero impossessati dei codici di accesso, password, sistemi di allarme, mappe interne, ingressi, uscite e percorsi di servizio. Conoscerebbero anche la posizione di telecamere di sorveglianza e sensori. Diffusa la notizia, si sono susseguite le dichiarazioni politiche. Il gruppo del Partito Democratico alla Camera, con Bonafè e Gianassi per i Toscani, ha depositato un'interrogazione parlamentare per far luce, chiedendo al ministro Giuli di rispondere con urgenza in Parlamento. Ministro chiamato in causa anche da Renzi: abbiamo gli hacker dentro gli Uffizi che minacciano il nostro patrimonio. E il ministro che fa? Si chiede Renzi, se ne è accorto o è troppo impegnato a suonare il flauto in onore del dio Pam o a far polemiche con Buttafuoco? Insomma, ne ha avute il presidente di Italia Viva per Giuli, sempre sul Corriere, annunciando anche lui un'interrogazione. Sul territorio la sindaca Funaro ha dichiarato che il tema della cybersicurezza preoccupa, bisogna mettere in campo strumenti innovativi, esprimendo vicinanza al direttore Verde, che si trova a gestire un momento, scrive Funaro, molto complesso. E Verde, a nome delle gallerie, ha poi diffuso questa nota molto articolata, dismentita, che rende la vicenda però ancora meno chiara e più complessa. Le gallerie smentiscono presunti problemi di sicurezza seguiti all'attacco hacker del 1 febbraio e precisano in particolare, tra l'altro, che non è stato effettuato alcun furto. Non ci sono prove di alcun tipo di possesso da parte degli hacker di mappe della sicurezza. Le porte murate sarebbero in parte dei presidi richiesti dal piano antincendio e il tesoro medicio ha chiuso perché se è stato affidato il cantiere di rifacimento di tutto il museo. Insomma, allarme è rientrato? Staremo a vedere. A proposito di vedere, le telecamere erano in fase di sostituzione da un anno. Insomma, anche su questo ci sono diversi elementi da valutare, ci sono però anche delle certezze. La prima è che il 9 maggio in regione si terrà un incontro sulla situazione dei precari storici degli Uffizi. Questo è stato comunicato in queste ore e ha tutto un altro scenario, quello del fronte lavorativo. Sul fronte lavorativo però la funzione pubblica, in merito anche all'attacco hacker, sollecita oggi al Ministero un forte aumento della pianta organica delle gallerie per una struttura che dopo l'attacco hacker sta mostrando la sua vulnerabilità. Naturalmente ci aggiorneremo, per il momento a te la linea.
Grazie, quindi sicuramente staremo a sentire quello che potrà capitare nel corso della giornata. Avremo anche le interviste realizzate o i tentativi di interviste realizzate da Andrea Montigiani TIF e ve le proporremo nella newsline serale. Intanto il gruppo del Partito Democratico alla Camera, con la capogruppo Commissione Cultura Irene Manzi e deputati fiorentini Simona Borefe e Federico Gianassi, ha depositato un'interrogazione parlamentare appunto per fare piena luce su quanto accaduto agli Uffizi. Ancora cronaca: dalle prime ore del mattino è in corso un'operazione da parte dei carabinieri del Comando Provinciale della Spezia, coordinata dalla Procura Spezzina, nei confronti di un gruppo criminale operante nel territorio ligure e toscano. Oltre 120 tra militari del Comando Provinciale della Spezia ed anche il 6° Battaglione Carabinieri Toscana, assieme al personale dei vari comandi provinciali interessati, stanno eseguendo 8 misure cautelari particolari perquisizioni nelle province di Spezia, Torino, Massa Carrara, Prato, Pistoia, Lucca e Pisa nei confronti 13 indagati con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di furti in appartamento. E a proposito di Prato, un'accusa gravissima si abbatte su un gruppo di agenti della squadra mobile. L'intera quarta sezione che si occupa dei reati contro la pubblica amministrazione avrebbero infatti, secondo l'accusa, sottratto un lingotto d'oro e 70 blister di Viagra durante una perquisizione a casa di cittadini di origine cinese. Ci racconta tutto Giorgio Bernardini.
Un gruppo di agenti della squadra mobile si sarebbe reso responsabile di aver sottratto alcune cose preziose, tra cui un lingotto d'oro, come dicevi giustamente, anche del valore insomma di diverse decine di migliaia di euro, e questo sarebbe stato notato addirittura da un superiore dell'ispettore che è indagato per peculato. Poi c'è tutta la sua squadra di agenti, ai 7 agenti che sono indagati con lui anche per falso, che lo avrebbero coperto, ma ripeto, le indagini sono ancora in corso. Però un ispettore appunto si sarebbe reso responsabile di aver sequestrato questo lingotto d'oro e poi non averlo dichiarato nel verbale. Questa è l'accusa sostanzialmente che gli viene mossa, quindi anche una persona di responsabilità della squadra mobile. Sarebbe ovviamente una cosa molto grave. Come è stata scoperta questa cosa? Una donna, la moglie dell'uomo a cui è stato sottratto il lingotto, ha fatto denuncia appunto perché durante la perquisizione ai danni del marito nel verbale non compariva questo lingotto che era, sostiene la donna, la sua dote di nozze data dalla famiglia dell'uomo, quindi la donna aveva diciamo un interesse specifico non solo economico ma anche di altro valore, diciamo così, e in questo caso appunto sono scattate le indagini e il lingotto sarebbe stato trovato, uso sempre il condizionale perché queste indagini sono molto complesse, addirittura sulla scrivania dell'ispettore. Ora non sappiamo se è stato solo visto, ma è stato trovato lì in casa sua. Insomma, queste sono cose molto particolari che emergeranno nel corso dell'indagine. Comunque un superiore dell'ispettore aveva visto sulla scrivania dell'ispettore questo lingotto, gliel'aveva chiesto che cosa fosse e lui avrebbe risposto che quella era la sua pensione. Quindi siamo a questo. Nel sequestro mancava anche una decina di blister di Viagra che erano state sequestrate sempre nello stesso appartamento e che non sarebbero ancora stati trovati, assieme a una GoPro, una telecamera appunto che non è stata verbalizzata, ma sempre secondo i denuncianti, due cinesi, mancherebbe.
Nuove regole per il centro storico di Firenze, dove la giunta ha dato il via libera alla proroga del regolamento UNESCO fino al 2031, ha esteso il divieto di trasferimento delle attività a 7 nuove strade, tra cui via De Benci, via De Gondi e via Vacchereccia. Ha confermato anche il divieto di ampliamento solo per funzioni commerciali, ma non per spazi tecnici o di servizio. Una stretta che punta a difendere botteghe storiche e commercio di prossimità. I dettagli da Sandra Salvato.
Un centro storico sotto tutela rafforzata con nuove regole per difendere identità e vivibilità. A Firenze la giunta comunale rilancia il regolamento UNESCO e prepara una stretta che guarda al futuro. 5 anni di proroga fino al 2031 e un ampliamento delle aree sottoposte a vincoli. Sale infatti a 60 il numero delle strade in cui sarà vietato trasferire attività economiche. Tra le nuove vie inserite figurano Palazzuolo, Borgo dei Greci e Corso Tintori. Qui gli esercizi già presenti potranno spostarsi solo all'interno della stessa strada, con poche eccezioni. Il cuore del provvedimento resta però il cosiddetto blocco quinquennale. Niente nuove aperture né trasferimenti dall'esterno verso il centro per attività alimentari, ristorazione, artigianato legato al cibo e scuole di cucina. Stop anche ai mini market, ai nuovi bar e persino agli sportelli bancomat. Prevista inoltre una stretta sul consumo sul posto. Nei locali sotto 100 metri quadrati non sarà più consentito mangiare o bere utilizzando arredi dell'esercizio. Un modo per contenere il fenomeno del consumo veloce e preservare il decoro urbano. Secondo l'assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini, l'obiettivo è chiaro: proteggere l'equilibrio del centro storico evitando che perda la sua anima commerciale e artigianale. Non un freno allo sviluppo, ma un tentativo di governarlo. La delibera avvia ora l'iter definitivo con una scadenza già segnata, maggio, quando le attuali norme arriveranno al termine. E da lì, salvo sorprese, partirà una nuova fase per il cuore della città.
Il sistema aeroportuale toscano, cioè gli scali di Firenze e di Pisa, ha fatto registrare per la prima volta oltre 700.000 passeggeri transitati con un miglioramento del 9,3% sul 2025. La performance è sostenuta dalla crescita del segmento di traffico internazionale, più 12,3%, che ha compensato la flessione del segmento nazionale del meno 0,8%. Il sistema aeroportuale toscano, con volume di traffico in crescita in ciascuno dei 3 mesi, ha visto transitare complessivamente 1.700.000 passeggeri nel primo trimestre dell'anno, con un incremento del più 7,1% sul 2025. È proprio l'aeroporto Vespucci di Firenze ha segnato il risultato storico per il mese di marzo, con oltre 295.000 passeggeri transitati e una crescita del 9,4% sul medesimo mese del 2025. Giornata al Luna Park delle Cascine per i bambini di Gaza. Oggi tutti i bambini e bambine di Gaza, una giornata di svago all'interno del parco, un momento semplice per stare insieme e regalare qualche ora di serenità. Sentiamo Sawan Moshem dell'associazione Amicizia Italo-Palestinese.
È un'altra dimostrazione di quelle che abbiamo visto in questo periodo della solidarietà di Firenze. Ma in realtà la settimana scorsa c'era l'Eid, la festa di fine Ramadan, e lì i bambini di Gaza hanno scoperto la Luna Park, quando siamo stati diverse volte con i bambini che hanno giocato. E domenica scorsa eravamo lì anche con due bambini, e mentre si giocavano lì, una carolina della Luna Park l'abbiamo spiegata, ha capito che questi bambini vengono da Gaza, e ci ha chiesto chi siete voi quando siete un'associazione, e lei in modo molto spontaneo ha detto: ma perché non ne organizziamo una giornata che li invitiamo noi a questa iniziativa? E l'adesione è stata al 90%, e forse l'unica famiglia che non viene perché sono un po' malate, ma tutti verranno. Abbiamo registrato più di 70 bambini con una quarantina di adulti che li accompagnano, e sono felicissime. Io dico questo solo perché veramente questi bambini, le loro famiglie, ma anche le mamme, che mi piace molto giocare con le giostre, quindi spero che oggi le vediamo anche loro a giocare, hanno bisogno di momenti di normalità, di momenti sereni, di felicità, che li fa un po' vivere un altro modo di quelle cose che hanno vissuto.
A Firenze la quarta edizione della Città dei Giovani Lettori, dall'8 al 10 aprile e poi dal 15 al 18 aprile. A Villa Bardini la quarta edizione del festival dedicato alla Galassia della Letteratura per i più giovani, un progetto culturale Fondazione CR Firenze, cura dell'associazione Wimbledon APS, con la direzione di Gabriele Ametrano e la supervisione dei programmi da parte della libreria Farollo e Falpalà. Sentiamo proprio Gabriele Ametrano.
Diciamo è una costola di un progetto culturale, quello della Città dei Lettori, che è ben più ampio e che vede diversi festival sotto un unico cappello, e sotto questo cappello abbiamo deciso di dedicare ai giovani lettori, alle giovani lettrici, una parte di programma, e quest'anno quarta edizione di questo festival che a Villa Bardini vedrà 6 giorni con gli istituti scolastici fiorentini la mattina, e poi un giorno aperto a tutto il pubblico il 18 di aprile, e qui ci sarà insomma da divertirsi con la nuova creatività.
Che cosa chiedono e cosa seguono di più i giovani lettori?
Sicuramente gli illustratori, ciò che insieme alla narrazione unisce anche la creatività del disegnatore o della disegnatrice, è sicuramente una richiesta anche di storie nuove, storie che parlino di contemporaneità, storie che abbiano necessità di spiegare loro gli orizzonti che stanno guardando.
10 secondi alle 13, il GR si ferma qui, le previsioni del tempo ci dicono che oggi il cielo sarà poco parzialmente nuvoloso, con tendenza a ulteriore miglioramento già nel corso del mattino, i venti sono deboli moderati a nord-est, mari poco mossi sotto costa, localmente mossi a largo, le temperature minime stazionarie, invece le massime in sensibile aumento. Grazie a Pierluigi Megaherz per l'ottima regia, dopo la sigla City Lights, poi Stato Brado, Giovanni Barbasso con voi fino alle 16, quando arriva Giustina Terenzi con Bravo chi ascolta. L'informazione regionale di Controradio ritorna con la newsline serale a partire dalle 18.45, le anticipazioni alle 18.30. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.